Edition con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Palumbo.
Una delle figure più misteriose dei nostri tempi.
In diretta dal Lazzaretto.
Si chiama Giovanni Gozzini.
In diretta dal Lazzaretto.
Dalla corsia numero 4.
Piace,
secondo piano. Ma non si tossisce mentre costruisce un'intervista a Lorenzo Pin. Abbi pazienza.
Ha un impulso irrefrenabile.
Ma che impulso irrefrenabile?
Ma non esiste un cestino. Che 10 anni che questo fa il libro della vita Scandicci e me non mi ha mai invitato.
Non ho ancora finito. Porta pazienza.
No, io ormai non accetto più.
America tanti anni, ma smettila, ma che discorso è questo? Cioè, che sarei invitato e sarei invitato a parlare di Fenoglio l'anno prossimo. È ufficiale, urbi e torbi. E ho detto tutto. Parliamo
una
in fondo.
Parola
una parola troppo. È troppa, e due sono assai. Allora, questa è una trasmissione seria, quindi immaginatevi quelle meno serie. Come si compongono qui a Controradio? Abbiamo nei nostri studi Giovanni Gozzini,
l'ha già detto,
che è un grande
come
storico,
dicono Arezzo,
l'ha già detto.
E Giorgio Van Straten, che è stato ambasciatore italiano negli Stati Uniti fino a pochi mesi fa, oltre che grande scrittore a sua volta. Tutto questo non sembra, cioè se uno si sintonizza adesso dice ma questa che banda,
allora,
che banda è una banda vivace, ma alle volte vengono fuori anche delle idee interessanti. In fondo
io voglio parlare di una cosa,
vi parleremo anche di Ammamette, che è uscito ieri, il film su Bettino Craxi, che probabilmente voi non andrete a vedere.
No, io non vado,
però
a vedere.
Perché all'inizio ho detto uno dei personaggi più misteriosi della storia, che Giovanni Gozzini venne invitato dalla famiglia ad avere una, fare una prelusione su Bettino Craxi.
Ah, non esagerare, era un convegno.
Un convegno, che ho detto? È un convegno. Ne parlò malissimo.
Sì, c'era Stefania Craxi e Riccardo Nencini.
La famiglia si recò da lui a ringraziarlo sentitamente. C'è un grande malinteso, come accade spesso nel mondo.
Che ci posso fare io se la gente non capisce quello che è Dio?
Partiamo naturalmente dall'Iran,
allora,
e poi ci spostiamo in Libia.
E la mia tesi è molto semplice, la propongo per la prima volta in anteprima alla discussione di Giorgio e poi degli ascoltatori. E l'assassinio mirato di Qassem Soleimani è un gesto disperato dell'America.
Perché?
Perché una notizia spassata sotto tono, anche qui inspiegabilmente, vabbè, la ragione è l'unica razza inferiore realmente esistente, cioè i giornalisti, ma nei giorni di Natale ci sono state per la prima volta nel Golfo Persico manovre navali congiunte di Cina, Russia e Iran. Questo è il contesto nel quale devi mettere Soleimani, cioè Cina, Russia e Iran fanno due cose che Trump non sa proprio fare. Uno, alleanze. È un asse, magari avranno tanti motivi da discutere, vediamo in Libia per esempio, sono su fronti opposti, ma intanto questi due, boots on the ground, vanno con gli scarponi nel, non qui nel deserto, ma nell'area cruciale. E qual è il progetto di questa pseudo presunta alleanza? Fuori gli americani da qui, dal Golfo Persico. Questo l'hanno detto molto chiaramente. Cosa faceva Soleimani? Allora, qui faccio un piccolo salto indietro e poi do la parola a Giorgio. C'è un testo del 99 che è stato scritto da due alti generali dello Stato Maggiore cinese, ha tradotto anche in italiano, si chiama Guerre senza limiti. Questo testo circola segretamente, circola segretamente, poi la scia lo trafuga in qualche modo e nella primavera del 2000, attenzione alle date, lo pubblica. È il testo che teorizza con quell'ambiguità molto orientale, per cui non si capisce se è una diagnosi o se è una direttiva, una prescrizione, le guerre asimmetriche. Cosa dicono loro? C'è Golia. Gli Stati Uniti oggi è Davide, no? Fanno due dati, le spese militari sono il quadruplo, il quintuplo, il secondo, in graduatoria, eccetera, eccetera. Come combatte? Qual è la fionda oggi di Davide? Le guerre asimmetriche, guerra di terrorismo. Loro fanno riferimento in questo testo ai due attentati alle ambasciate USA in Kenya e in Tanzania del 98,
sì,
di un'allora semi sconosciuta Al-Qaeda.
Certo.
Guerre informatiche, virus.
Anche agi vari, eccetera.
Guerre batteriologiche, chimiche, sostanze, eccetera, eccetera. Cioè, in sostanza, loro ti disegnano il quadro per cui arrivi a Soleimani. cosa faceva Sud America, questa divisione CUZ, che è una rete clandestina di varie bande paramilitari più o meno istituzionalizzate. Hezbollah è un caso quasi estremo di Stato nello Stato, ma se vai nelle milizie che oggi agiscono in Iraq e in Siria hai una realtà molto meno consolidata, però che possono fare le guerre asimmetriche, le guerre terroristiche, e spingere gli Stati Uniti fuori dall'area cruciale del commercio nel Golfo Persico. Che cosa risponde Trump a questo? L'alleanza col paese oggi più odiato nel Medio Oriente, che è l'Arabia Saudita.
Certo.
Perché il paese più odiato? Perché la sua creatura, finanziata fin dall'inizio, si chiama ISIS. E ha rotto i coglioni a tutti quanti nell'area, cioè non c'è uno che oggi ne possa prendere le difese, e è stata la creatura dell'Arabia Saudita. Allora, per questo ti dico, un gesto disperato, perché non porta da nessuna parte, ovviamente. Cioè è un modo di fare la voce grossa quando strategicamente e praticamente sul terreno le cose stanno andando dall'altra parte. Agli ascoltatori di Contro Radio dico, io no, perché ci saranno molti che ancora pensano all'imperialismo americano, no, come stella polare, come ago e la bus. Ecco, io dico, io personalmente, tra una Stati Uniti da una parte e Russia, Cina e Iran dall'altra, non ho dubbi, scelgo gli Stati Uniti per tutta la vita.
Tra le altre cose, Seveace ha accettato proprio la proposta che arriva da quel mondo lì che tu stai riassumendo.
Stiamo parlando di Russia e di Turchia. Io devo
Giorgio
dire, sì, no, non lo so, io non ho le certezze di Giovanni. La certezza di Giovanni, perché in questa cosa sulle mani ci sono delle cose che non capisco.
Però l'analisi è molto interessante, raffinata, al di là delle conclusioni a cui giunge lui, che possono essere opinabili.
No, ma per l'amor di Dio, però diciamo, uno, la situazione mi sembra molto più incasinata, perché te hai avuto, prendiamo ora il caso della Libia, poi torna sulle mani, no? Te hai avuto lo sponsor principale di una delle due fazioni, Putin. Lo sponsor principale dell'altra fazione, Erdogan, si incontrano e dicono: facciamo la pace lì, ok? Lo decidiamo noi, perché io sostengo l'uno, te sostieni quell'altro, io e te ci vediamo, ok? Uno di questi due gli dice: manco per idea, Haftar, ok? Quindi, allora, poi può darsi che addirittura Putin abbia fatto finta, ma in realtà punti al fatto di far vincere Haftar, non ne ho idea. Voglio dire che poi le cose, diciamo, l'eccessivo organicismo delle letture a me lascia sempre perplesso, perché poi gli elementi in campo sono talmente tanti che è difficile che poi le cose vadano esattamente come qualcuno ha deciso che devono andare. Uno. Due, il caso Soleimani. A me non è chiara una cosa, cioè te ammazzi Soleimani e tutti quanti noi, diciamo, si sistema giù nel nostro rifugio antiatomico i pacchi di pasta, i pomodori in scatola, diciamo, perché si pensa che succederà il peggio, e si dice questo irresponsabile avventuriero di Trump, eccetera. Dopodiché succede praticamente nulla, cioè noi siamo sparato dei razzi a caso giusto per far vedere che c'hanno i razzi, e dichiarano: risediamoci insieme al tavolo per vedere di risolvere questa questione. Allora la mia domanda è: Trump ha ucciso Soleimani perché gli fa, diciamo, come posso dire, si fa bello di questa uccisione di uno mollato, cioè nonostante Khomeini che sta lì in lacrime, forse Soleimani era già stato mollato, oppure perché la reazione in ogni caso è così blanda? Oltre al fatto che vanno in piazza milioni di persone e ne muoiono 50, perché poi l'altra cosa, diciamo,
c'è l'aereo poi.
Assurda è che no, e forse anche buttano giù un aereo. La cosa assurda nostra, no, è che nel nostro, diciamo, dilagante eurocentrismo, se non so, se al festeggiamento di uno scudetto in piazza, diciamo, rimangano ferite due persone, si comincia a fare la polemica sulle norme di sicurezza, cioè poi lì muoiono 50 persone, il giorno dopo già non se questo, ne parla più.
Questo diciamo, ci porta altrove,
vabbè, nel senso che... okay, benissimo. Però evidentemente c'è qualcosa che non si capisce fino in fondo di tutta questa vicenda.
Assolutamente, ci sono tante cose che non si capiscono fino in fondo.
E mi sembra francamente che questo che Giovanni definisce un gesto disperato, ad oggi invece è un gesto sulla base del quale l'America rientra in gioco nell'area, a me sembra.
C'è la notizia che riguarda l'aereo ucraino caduto proprio nei momenti in cui accadeva quello che è accaduto qualche giorno fa. Si parla di un missile lanciato per errore. Trudeau addirittura dice di avere le prove. Pronto? Buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Oh. Volevo salutare la coppia del mondo. E poi volevo dire che sono felice perché sono d'accordo con von Straten, perché è chiaro, erano d'accordo l'Iran e gli Stati Uniti. Soleimani è stato abbandonato, gli hanno detto dov'era e loro gli hanno sparato. Questo mi sembra evidente da quello che è successo dopo.
Da lì tutta una drammatizzazione.
Abbiamo bisogno tutti,
il capo supremo che si fa vedere in TV che piange non si è mai vista,
sì,
una cosa che non si fa.
Tutto, sì, voglio dire, ma poi non è successo nulla, hanno lanciato due fionde, voglio dire, belle tutti, belle finito tutto, insomma. Secondo me erano d'accordo, probabilmente dava onda sulle mani, chi lo sa quanti sono i giochi interni dell'Iran. E poi voglio sapere una cosa, perché visto avete parlato del film Mamma Met.
No, non ne parliamo in fondo.
No, io ho una domanda, così poi mi rispondete in fondo. Sai, questo c'ho le mie fissazioni di vecchio. Ma nel film di Giuliano Amato se ne parla.
Andremo a vederlo e ti risponderemo.
Così, per curiosità.
Certo, certo.
Bene, ciao.
Grazie,
ciao.
Aereo precipitato, Trudeau accusa colpito da un missile iraniano.
Ci sta.
Il premier del Canada, le prove indicano che è stato un missile terra-aria. L'Iran naturalmente nega, tra l'altro l'aereo era pieno di iraniani, però insomma,
quello è evidentemente... ha fatto manovra per tornare indietro, è un po' strano.
Però...
perché ha fatto manovra per tornare indietro e poi l'ha colpito il missile? Perché se ti colpisce il missile non fai manovra per tornare indietro, cadi giù, fine.
Sì, 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 c'è un video pubblicato su Telegram che è impressionante.
C'è l'esplosione in volo, su questo non c'è discussione.
Proprio un'esplosione, sì, non è un aereo, c'è un guasto al motore.
No, c'è un'esplosione.
Però tu hai paura. Riproduciamo il tuo ragionamento su quello che accade in Libia. Qui il grande escluso è invece l'Unione Europea.
Sì, è il grande escluso di tutto, quindi non fa nemmeno più notizia l'Unione Europea che resta fuori dai processi. Volevo però un po' portare degli altri elementi. Guardiamo la carta geografica, perché poi ci scordiamo un po' anche questi fondamentali, no? Perché appunto si fa un po' la spectre, dice allora quello che dicono pubblicamente non è vero niente, in realtà sono d'accordo. Se guardi la carta geografica del Medio Oriente, ti accorgi che c'è il Golfo Persico, da cui passa il 90% dei super tanker, delle petroliere di tutto il mondo. Da una parte il grosso è l'Iran, dall'altra parte il grosso è l'Arabia Saudita. Gli altri sono polvere. Allora, questo è l'assetto, no? Geostrategico che devi tenere presente. Cosa è accaduto prima di Soleimani? Una serie di attacchi di fonte iraniana, chiamiamole così, contro le petroliere, scaramucce, però poi hanno bombardato anche dei pozzi petroliferi sauditi. Il nodo della contesa sta lì. Allora, io lo ridico, perché poi il dicembre 2013 l'Arabia Saudita fa un gesto senza precedenti alle Nazioni Unite. Abbandona unilateralmente il proprio seggio nel Consiglio di Sicurezza. Te sai, ci sono i 5 permanenti, poi c'è gli altri 8 a ruotare. Ogni tanto toccava anche l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita per la prima volta dice no, noi rinunciamo. Perché? Per protesta contro il patto antinucleare che hanno fatto Obama
e l'Iran.
E l'Iran e Khamenei. Gennaio 2014 parte la bambola di ISIS. Se vai a vedere le foto dei primi guerriglieri combattenti di ISIS, hanno queste uniformi nere e le sneakers bianche nuove di pacca. Cioè è un esercito costruito con i soldi dei sauditi.
Non c'è alcun dubbio. È il grande lascito dell'anno che cambiò la storia, 1979. I russi se lo ricordano ancora il ruolo che giocarono i servizi segreti sauditi insieme a quelli pakistani manovrati dalla CIA per cercare di rendere molto costoso la permanenza degli sovietici in Afghanistan. Scusami Giorgio, ti ho interrotto.
No, io su questa parte dell'analisi Giovanni sono d'accordo, e sull'ultima mossa che ho dei dubbi che sia definibile come una mossa disperata, però diciamo chi vivrà vedrà.
Perché non hai alleanze, il problema è questo.
Invece secondo... vabbè, comunque.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno,
buon anno
Fabrizio.
A tutti.
Grazie anche a te.
Grazie. chiamavo per intervenire su, avendo colto di sfuggita, perché mi ero sintonizzato sul momento, una frase di Giovanni che diceva il confronto tra Cina, Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Ecco, mi interesserebbe un ulteriore commento, magari mi inviterei a sviluppare un confronto appunto sul tema della scacchiera delle grandi potenze e della qualità della politica che esprimono, perché io sono molto perplesso, sono molto dubbioso, in quanto da una parte ci sono gli Stati Uniti che in teoria sarebbe una democrazia, però esprimono un soggetto come Trump che secondo me danneggia il progresso civile, fa delle cose inqualificabili, come per esempio uscire dall'accordo del clima di punto in bianco, per esempio, se così di punto in bianco uscire dall'accordo con l'Iran per fermare lo sviluppo nucleare. E così proprio, non so, lui rifiuta il principio di continuità amministrativa, fa le cose come si sveglia. Per me questo esprime un guasto della democrazia, con come la conosciamo. Lui ha praticamente si è insediato solidificando la Francia, la parte più razionale, per me è un populista, e in più diciamo non ha una logica, non ha un'idea della politica, danneggia il progresso del suo paese e del mondo, mentre gli altri, va bene, vengono da paesi sono espressi da paesi dove non c'è una democrazia vera e propria, sono paesi autoritari, però hanno studiato, hanno una logica e quindi in qualche maniera esprimono una tendenza verso un progresso, e questo per me io sono molto preoccupato, e questo racconta una situazione in cui la democrazia è bloccata, secondo me le democrazie occidentali non siamo in una fase storica in cui non contribuiscono al benessere, alla crescita, allo sviluppo della civiltà.
Grazie Fabrizio.
Volevo su questo.
C'è un messaggio che arriva su WhatsApp, che probabilmente tutta la faccenda sia quantomeno nebulosa, lo si intuisce da come hanno reagito i mercati internazionali. Ma come? Siamo a un passo da una guerra totale tra USA e Iran, con conseguenze che nessuno potrebbe mai immaginare. Le borse non crollano, anzi il prezzo del petrolio non aumenta. C'è stato un piccolo aumento, poi è rientrato, è andata giù, è andata su, ma niente di sconvolgente.
Secondo me questo può essere l'argomento di un'altra trasmissione. Dobbiamo smettere di prendere la finanza e i movimenti della borsa come termometri di qualcosa di più grande.
La finanza è governata da algoritmi che sono molto influenzati anche da queste storie.
Sì, possono tenere di conto le cose, ma sono autoreferenziali, cioè riflettono più che altro le scelte strategiche di grandi gruppi, perché c'è anche un livello molto alto di concentrazione dei flussi di capitale, e quindi ci starei cauto.
È pur vero che però diciamo lì per lì le borse orientali sono calate, il petrolio è salito, l'oro pure, diciamo che sono tutti sintomi ovviamente di insicurezza. E poi nell'arco di mezza giornata, diciamo, appena si è capito che gli iraniani non avrebbero fatto praticamente niente, tutto quanto è tornato alla normalità. Cioè questa cosa non può essere sottovalutata. Io francamente poi non sono tutto come tu sai, fuorché un complottista, quindi poi però, io non arrivo all'estremo di Gianni che mi dice se sono messi d'accordo prima, gli hanno detto dov'era. Non escludo, vuoi, ma diciamo non è questo il punto, ma non condivido la lettura di Giovanni secondo cui questa è una mossa disperata, perché secondo me è tutto fuorché disperato.
Allora, se te vuoi levare gli Stati Uniti dal Medio Oriente, non è che li bombardi, perché quello è il modo migliore frontalmente per farli restare. Io penso, purtroppo facciamo le corna, tocchiamoci, spero di aver torto, che ci sarà uno stillicidio lento, diluito nel tempo, di attacchi terroristici per mettere in pericolo costante la vita dei soldati americani, i body bags, che ritornano a casa, perché sanno dal Vietnam in poi che quella è l'unica cosa che li farà andare via. Se questo è vero, è coerente con questo disegno non bombardare troppo ora, perché aumenta l'escalation, allora c'hai il conflitto simmetrico. Invece tu vuoi una guerra asimmetrica, perché
vuoi attaccare a sorpresa fra sei mesi. Scusa, volevo chiedere una domanda, una cosa a Giorgio, importante anche per la sua conoscenza e permanenza negli Stati Uniti. Questa immagine di Trump grullo che si sveglia la mattina, secondo me è falsa. Forse può essere definito un criminale, però c'è prima di tutto un entourage di Falchi che lo supporta e lo circonda.
Allora, diciamo, io ora francamente non mi sento di prendere le difese di Trump e nemmeno, diciamo, di inserirlo nella categoria degli statisti, perché uno che, diciamo, fa politica lanciando tweet che spesso, diciamo, nemmeno il suo entourage riesce a controllare. E sono invece abbastanza d'accordo sulla telefonata, che molto spesso è difficile individuare nelle mosse di Trump un disegno, un progetto, diciamo, di almeno di medio periodo. Detto questo, diciamo, ovviamente poi lui intorno a una struttura, diciamo, di un paese, diciamo, di lunga storia democratica, che in qualche modo, diciamo, contiene certi comportamenti. Fra l'altro, nel caso dell'uccisione Soleimani, a differenza di altre volte rispetto a sue scelte, non è che si è notato una particolare spaccatura all'interno dell'amministrazione, che ne so, fra Falchi e Colombe. Lo stesso Pompeo, diciamo, l'ha appoggiato questo e poi dopo ha fatto l'apertura sulla trattativa. Quindi, e anche i democratici, per motivi ovviamente anche di consenso, ma insomma, non è che si sono scaravellati, hanno fatto una questione di quanto è stato informato il Parlamento, non è che gli ha detto disgraziato il
Quindi, se voi vi ricordate,
molto interessante questo passaggio.
Se voi vi ricordate,
no, perché Soleimani comunque, voglio dire, non farabutto, questo elemento lo vogliamo,
diciamo, era uno che faceva farabutto, le sue trame, sì,
farabutto, come dire, farabutto. Perché noi siamo da questa parte del mondo, diciamo,
no, da qualsiasi parte del mondo, cioè.
Vabbè, loro lo vedono come Che Guevara, qualcuno che ha fatto la rivoluzione
questo,
in Iran,
appunto,
e
per
poi fa i due tre dice, molti Vietnam,
si potrebbe discutere anche Che Guevara, no, ma comunque ok.
Però vi ricordo che Bush figlio all'inizio era isolazionista, come lo è Trump. È una corrente di lungo periodo della politica americana che i repubblicani dicano: l'Europa vada per conto suo, noi stiamo qua.
La vecchia Europa, la vecchia Europa.
Poi ci fu l'11 settembre e lui fece la più grande coalizione, perché poi la politica americana è anche pragmatica e lui si trasformò nel più grande internazionalista. Trump è un isolazionista strategico, cioè lui pensa, finita la guerra fredda, e rinascendo questi grandi colossi, Cina, forse la Russia, è bene tornare allo stato di natura, bellum omnium contra omnes, perché lì noi vinciamo, perché siamo i più forti, perché abbiamo la tecnologia, perché abbiamo le risorse, eccetera. Questo è il disegno strategico, insomma, tra mille virgolette, perché è il contrario di un disegno strategico. È una politica che è nazionalista, su questo ha ragione Fabrizio, non è capace di fare il salto di qualità per arrivare a un governo globale. Lo sono Cina, Russia? La Russia direi di no. La Russia esprime sempre la tendenza zarista, cioè
imperialista.
Sì, ora chiamiamola così, ma diciamo di arrivare allo sbocco del Mediterraneo. La Cina forse un po' di più, perché la Cina ha bisogno del libero commercio, fa le sue cose, la via della seta, i finanziamenti in Africa. Forse, però, naturalmente, tutto dipende dal fatto che gli interessi cinesi vengono in primo piano. Quindi tu hai una fase di regresso dalla globalizzazione e di nuovo nazionalismo, più o meno come gli anni 30, anche qui tocchiamoci e facciamo gli scongiuri, perché naturalmente poi c'è stata la guerra come conseguenza.
Manca un minuto alle 9:30.
Sì,
dicevamo
dire.
A Mamet, sì. Giorgio.
Io non vado a vedere un film di riabilitazione di un latitante.
No, sai che cosa?
Per me finisce qui, non è? Oh. E sono prevenuto nei confronti dei registi che portano il parrucchino.
Io so.
Ma perché? La trasmissione più politicamente scorretta.
No,
io.
Questo è tutto. A me i film di Gianni Amelio piacciono in generale. Il mio giudizio politico su Craxi è che è stato un imitatore della Democrazia Cristiana. Su tutti i piani. Sì, non è mai stato Mitterrand. Non ha mai pensato all'unità delle sinistre come possibile chiave strategica. Ha sempre combattuto la Democrazia Cristiana sullo stesso terreno della Democrazia Cristiana, compreso il sottogoverno. Io non do un giudizio moralista, io dico non è Mitterrand, non lo è mai stato. Che sia latitante è una...
Ci sentiamo venerdì prossimo con Giorgio Mastraten e Giovanni Gozzini, ne riparliamo, infatti sta arrivando il giornale Radio del Popolare Network.